la puntata numero 7 di questo podcast è stata cancellata a causa di una serie di cazzi del conducente che voi non avete neanche idea. In sostituzione andrà in onda la prima puntata della seconda stagione. Il conduttore è lo stesso, ma ora sembra tutto nuovo. Ci scusiamo per il disagio e vi auguriamo un buon ascolto.
Benvenuti a Gloomy Lake, un podcast di giochi di ruolo con uno sguardo antropologico, condotto da Rob.
Eccoci qui, eccoci tornati, questo è Benvenuti a Gloomy Lake, prima puntata, seconda stagione, perché pareva brutto chiamarla settima puntata dopo che è passato più di un anno da che non ci si sente. Io mi rendo conto che è passato un bel po' di tempo, troppo forse, a parte qualcuno, adesso dubito fortemente che qualcuno abbia, come dire, abbia avvertito la mancanza di questo podcast. Insomma, a me è mancato. Ma io d'altra parte sono quello che conduce, quindi diciamo che mi mancava per ovvi motivi. E va bene, niente, sono sicuro che a chi ascolta non freghi granché di quello che è successo in questo anno e passa, quasi anno e mezzo, anzi mi sa, e però vi basti sapere che ho trovato uno dei peggiori posti di lavoro con i peggiori colleghi che si possano sperare. In realtà di cui si possa avere l'incubo. E poi anche il Covid ha tentato di portarmi all'altro mondo e non ce l'ha fatta neanche lui. Quindi siamo così, stiamo ricominciando con una piccola novità. Allora, io l'anno scorso avevo cominciato dicendo e sostenendo che tentavo di usare l'antropologia culturale per parlare di giochi di ruolo, provando a rendere un pochettino più spesse le discussioni, un pochettino più interessanti, cercando di non farle noiose, si spera. D'altra parte, quando si conduce da soli non è semplicissimo, no? Non essere noiosi, a meno che uno non è un comico affermato, dovrei fare tipo Benvenuti a Gloomy Lake, un podcast morbidissimo. Ma credo che il duo di comici che conduce Kashmir mi querelerebbero immediatamente. E quindi io li saluto tantissimo perché adoro il loro podcast, ma loro non ascolteranno mai il mio, sono sicuro. Al di là di questo, quindi abbiamo ricominciato con questa novità, e cioè che non sono più un quasi futuro forse antropologo, sono un antropologo culturale. Mi sono laureato, adesso sto registrando il 29 di ottobre, mi sono laureato il 26 di ottobre. Finalmente è finita. Ho discusso la mia tesi e va bene così. Un viaggio in Lapponia che, se poi qualcuno sarà curioso, approfondirò. E sarà forse per questo che Tales from the Loop mi piace tanto. Venendo dalla Svezia, io ho conosciuto la Lapponia svedese. Ma insomma, avremo modo di parlare anche di quella casa produttrice, perché sta sfornando giochi della Madonna, tra cui il seguito, Tales from the Flood, ma poi altri. La puntata di oggi la vorrei dedicare invece a un tema che è quanto mai attuale, anche perché si sta ancora discutendo della bocciatura del DDL Zan in Senato, e quindi parliamo di inclusività. E sento già qualcuno che pensa: oddio, che coglioni, figurati se anche qua non si parlava di queste cose, eccetera. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, ovviamente. Ne parlo dal punto di vista di una persona maschio, bianco, cisgender, etero, quindi se vogliamo dirla tutta, mi mancano soltanto i soldi che non ho per essere, diciamo, la classe tipicamente privilegiata, ma lo sono sotto tanti fronti, purtroppo privilegiato, e non vorrei esserlo, vorrei che non ci fossero privilegi di alcun tipo. Ma perché parlo e voglio parlare, voglio ricominciare con il tema dell'inclusività? Perché la puntata 7 avevo promesso che avrebbe parlato di un articolo uscito per la precisione il 17 giugno 2020, e qualcuno sicuramente penserà: stiamo ancora qui a parlarne? Sì, perché il tema non è terminato, ma insomma un articolo che ha provocato Ma dire un'infinità di polemiche sarebbe dire poco, considerando il fatto che non ho visto tutte le polemiche, dopo un po' uno neanche le palle piene, ma ho visto soltanto alcune polemiche venute fuori su qualche gruppo di Facebook italiano, voglio precisarlo, quindi parleremo un po' di questa situazione. Non conosco la situazione americana, ma o quella di altri paesi, non so se c'è stata la stessa rabbia che ha provocato. Di che cosa si tratta, di cosa stiamo parlando? Parliamo di un articolo uscito sul blog di dndwizards.com, scusate il mio inglese che nel frattempo non è granché migliorato, che parlava sostanzialmente di Diversity and Dungeons and Dragons, e anche qua l'inglese vola. Ma non siamo qui per fare un podcast per imparare l'inglese, per quello se volete c'è Norma's Teaching, che è molto brava, così come tante altre pagine, ma lei è particolarmente brava e simpatica. Invece siamo qui per trattare questo articolo, che ripeto, quando è uscito e qualcuno lo ha postato nei gruppi, ha provocato ma un putiferio che io non avrei mai immaginato una cosa del genere. Considerando oltretutto che, e qua già punto il dito, mi spiace farlo, ma qualcuno, non farò nomi perché tanto non me li ricordo né mi interessano, voi se avete ascoltato le puntate della precedente stagione vi accorgerete che io di base non faccio nomi delle persone perché non è una gogna mediatica, ma semplicemente sono mie riflessioni. Però qualcuno ha postato, ha linkato questo articolo nei gruppi in maniera, come dire, un po' dandola un po' in pasto ai, come dire, alle belve. Mi viene da dire i maiali, però sarebbe estremamente offensivo, quindi non l'ho detto. Alle belve, perché? Perché è stato buttato così, senza, diciamo, nessun crisma, senza nessun tentativo di riflessione, qualcuno ha tentato, ma di base c'è una rabbia che viene espressa su Facebook che io raramente ho trovato in giro. Questo articolo è stato una pubblicazione di Wizard nella quale si ponevano le basi per le future pubblicazioni. Ovviamente, appunto, come ho detto, è scattato il putiferio perché apriti cielo parlare di inclusività e di rispetto delle diversità e delle minoranze, e già si ventilavano crolli della qualità e vergognosi cambi di regole che non stanno né in cielo né in terra. Insomma, delle polemiche avremo modo di parlarne. Parliamo invece dell'articolo, magari, anzi sicuramente molti di voi se lo saranno dimenticati, perché stranamente, incredibilmente, non ha provocato nessuno scossone. E cioè, Wizard che cos'è che diceva? Diceva, adesso io ve lo leggo così, tradotto da Google Translate, perdonatemi, non perché io non sappia fare la traduzione, ma perché farla lì per lì, come dire, mentre registro, verrebbe peggio di Google Translate, e qui abbiamo detto tutto. Insomma, dice che Dungeons & Dragons insegna la diversità, che la diversità è la forza, perché solo un gruppo eterogeneo di avventurieri può superare le numerose sfide che D&D presenta. E con questo spirito D&D si vuole rendere più accogliente e inclusivo possibile, e questo è, loro dicono, è diventato una delle nostre priorità negli ultimi 6 anni. Nell'ultimo tempo Wizard è cambiata molto, la quinta edizione ne è la prova rispetto alla a mio avviso buco nero che è la quarta edizione, per qualcuno non esiste neanche e lo capisco. E quindi insomma si stanno facendo passi che hanno notevolmente cambiato, ma anche la quarta era molto diversa, anche la 3.5 era molto diversa dall'origine, no? Si continua a cambiare, la quinta edizione ha fatto il botto, un enorme successo. Parleremo poi eventualmente in una puntata prossima anche di questo, delle future pubblicazioni e un po' delle opinioni, ma insomma continuiamo con l'articolo dove dice: riconosciamo che fare questo non significa raggiungere un posto dove possiamo riposare sugli allori, ma continuare a dirigersi nella giusta direzione. Riteniamo che essere trasparenti sia il modo migliore per consentire alla nostra comunità di aiutarci. Uno degli obiettivi espliciti della quinta edizione è quello di rappresentare l'umanità in tutta la sua meravigliosa diversità. Questo io vorrei sottolinearlo perché questa è una delle loro indicazioni, no? Questa proprio parlano della quinta edizione, rappresentando personaggi che rappresentano una serie di etnie, identità di genere, orientamenti sessuali e credenze. Vogliamo che tutti si sentano a casa intorno a un tavolo da gioco e vedano riflessi positivi di se stessi all'interno dei nostri prodotti. Umano in D&D significa tutti, non solo le versioni fantasy dei nord europei. La comunità di D&D è più diversificata di quanto non lo sia mai stata. E poi dicono che nei 50 anni di storia di D&D alcuni popoli del gioco, ad esempio orchi e drow, sono due dei principali esempi, sono stati caratterizzati come mostruosi e malvagi, usando descrizioni che ricordano dolorosamente come sono stati i gruppi etnici del mondo reale e continuano ad essere denigrati. Non è giusto e non è qualcosa in cui crediamo. Nonostante i nostri sforzi coscienti, al contrario, abbiamo permesso ad alcune delle vecchie descrizioni di riapparire nel gioco. Riconosciamo che per vivere i nostri valori dobbiamo fare un lavoro ancora migliore nella gestione di questi problemi. Se commettiamo errori, la nostra priorità è fare le cose per bene. Allora, poi dopo loro fanno un elenco per punti che andremo a vedere un attimo, ma insomma, questo articolo oltretutto veniva fuori il 17 di giugno del 2020, eravamo in piena pandemia, quello se lo ricordano tutti, perché anche adesso ovviamente c'è tutto il discorso del Covid. Io apro e chiudo una parentesi, io vi inviterei a vaccinarvi, io il Covid l'ho fatto e credetemi, non è una cosa che volete provare. Io ho rischiato la morte, quindi a me, anche se mi fanno 40 dosi di vaccino, me le faccio tutte. Chiusa la parentesi del Covid. Ma nel giugno del 2020 eravamo anche in mezzo alla protesta del Black Lives Matter, con la morte di George Floyd, con tutte le proteste in piazza. È uscito questo articolo e chiaramente i giocatori maschi bianchi italiani si sono sentiti in dovere di commentare ciò che succedeva, probabilmente stanchi di sentire queste cose. Molte aziende, soprattutto americane, si sono allineate a favore della protesta, chi più chi meno, o dichiarandosi assolutamente aperti, cordiali, inclusivi, eccetera. E si è gridato, innanzitutto si è gridato allo scandalo del ecco, anche la Wizard si allinea a queste politiche solo per fare mercato, solo per fare. Allora, se vogliamo parlare che se vogliamo dire che Wizard ha pubblicato questo articolo all'indomani dei fatti e delle proteste per pulirsi la coscienza, per non lo so, per vendere più manuali, io dico anche una cosa. Ammesso che questo sia vero e non lo sappiamo, cioè io avrei voluto essere in qualche sala riunioni che di quelli che decidono le pubblicazioni sul blog per capire se c'era anche questa come dire, questo input di marketing. Allora, diciamo anzitutto che il marketing e l'etica, a me viene male dirlo, ma possono andare d'accordo. Spiego meglio, nel senso che una campagna di marketing può essere fatta su valori nei quali un'azienda crede veramente, ok? Quindi io posso credere che all'interno di Wizard ci siano persone, mi piacerebbe pensare tutte, persone che siano veramente aperte, inclusive e che vogliano che il tavolo sia un luogo sicuro e positivo per tutti. Quindi detto questo, il fatto che sia un'operazione di marketing non esclude per forza di cose l'etica, ok? Io non credo nel capitalismo etico, nel senso che non credo che le aziende abbiano voglia di fare il bene dell'umanità. Detto questo, però, esistono delle battaglie, le aziende sono fatte comunque da esseri umani e quindi posso pensare che ci siano battaglie che gli esseri umani all'interno delle aziende combattano. Poi, anche se fosse soltanto di marketing, non è la prima azienda che fa ethical washing, ce ne sono una quantità allucinante che se dovessimo stare a elencarle non finiremmo più. Questo è il mercato, baby. A me non piace, io sono profondamente anticapitalista, ma fin tanto che viviamo in un mercato capitalista, questo è il mercato. E negli ultimi anni le aziende hanno cercato di guadagnare fette di mercato proprio attraverso le campagne etiche, ma prima su tutte mi viene in mente IKEA, che è stata un'azienda estremamente inclusiva e aperta, proprio nell'idea di famiglia diversa, eccetera. Insomma, loro arredano la casa, quindi ti dicono la casa è per ogni famiglia, e ogni famiglia è una famiglia diversa, insomma. E questo è marketing, è ethical washing, ripeto. Poi magari loro ci credono anche, d'altra parte anche la Svezia è l'IKEA è svedese, la Svezia è un paese estremamente tollerante da questo punto di vista, quindi chissà mai. Però appunto questa cosa, questo attacco nel dire è stata solo un'operazione di marketing, mi ha lasciato un attimino perplesso. Intanto appunto perché il marketing non vedo perché debba escludere un aspetto etico, prima di tutto. Cioè l'etica deve essere solamente pura. Quindi io immagino che le persone che l'hanno detto, quando fanno qualcosa di eticamente corretto, lo fanno soltanto per purezza d'animo, mai per anche semplicemente una piacevole sensazione di benessere. Ci credo poco, ok? Però va bene. Anche se fosse, l'operazione di marketing consente anche a loro di poter continuare a comprare il manuale di Wizard of the Coast. Perché se la Wizard fa un'operazione di marketing riuscita e vende, continua a produrre. E se continua a produrre, noi abbiamo manuali, si spera di qualità, ma insomma questo è. I fallimenti degli anni passati, quando si passò da appunto Hasbro, mi sembra, e altre cose, con buchi e vuoti a livello di pubblicazioni, ce li ricordiamo tutti. Che una casa produttrice debba per forza di cose esistere, eccetera, non è detto. Quindi, se è un'operazione di marketing ed è un'operazione riuscita, e anche qua è tutto da vedere, perché ripeto, dopo questo articolo hanno iniziato a pubblicare manuali, eccetera, e non mi sembra ci sia stato uno stravolgimento. Ma insomma, ben venga anche se è un'operazione di marketing. Io vorrei continuare a giocare la quinta edizione, che a breve, tra qualche anno, due forse, tre, diventerà 5.5, e per l'evoluzione vedremo. La quinta comunque a me piace, e ci sto continuando a giocare, con ovviamente i problemi dovuti al Covid, però si continua. Spero state continuando anche voi. Mi fa piacere anche sentire qualche opinione. Voi avete notato stravolgimenti nei manuali, eccetera? Tra l'altro, alcune regole molto contestate, singole regole, sono tutte regole che sono opzionali. Mai obbligato nessuno a fare nulla, quindi di che cazzo stiamo parlando? E qui loro fanno un elenco delle migliorie, e dice ad esempio: presentiamo Orchi e Drow sotto una nuova luce in due dei nostri libri più recenti, Eberron, Rising from the Last War e Explorer's Guide of Wildemuth. In quei libri Drow e Orchi sono tanto moralmente e culturalmente complessi quanto gli altri popoli. Continueremo questo approccio nei libri futuri, ritraendo tutti i popoli di D&D in modo riconoscibili, e chiarendo che sono liberi come gli umani di decidere chi sono e cosa fanno. Ecco, questo è stato un grandissimo punto di polemica, lo snaturare le razze negative, perché adesso anche gli orchi devono essere buoni, eccetera. No, gli allineamenti ci sono, peraltro io vi dico la verità, non è la prima volta che gioco e che mi è capitato di vedere orchi o drow giocati in maniera differente, non da malvagi. Io stesso ho giocato razze mostruose non da malvagio, per fortuna il gioco non è collassato su se stesso, né l'azienda né tutta la comunità di giocatori. È vero, come dice Wizard, che alcune razze mostruose sono state descritte, sono state etichettate come con le stesse etichette con cui in passato, e un passato che vi posso garantire non è neanche così tanto lontano, un passato nel quale venivano etichettati così altri gruppi umani. Un esempio fra tutti che possiamo citare è quello dei nativi americani. I nativi americani, e intendiamo dall'America del Nord alla profonda America del Sud, tutti, quando l'uomo bianco è arrivato sulle coste, c'è stato il problema di capire chi o cosa fossero questi. Se volete approfondire questa tematica, Io vi consiglierei di leggere un bellissimo libro che si chiama La conquista dell'America, il problema dell'altro, di Todorov, scritto Todorov. Libro molto bello, io l'ho studiato, l'ho usato per un esame, e si spiega come questi gruppi di persone, questi gruppi umani, ci fosse il problema di capire se fossero intanto umani oppure no, perché vivevano molto diversamente rispetto a quella che era l'Europa della fine del Medioevo. Quindi, sono umani? Non lo sono? Se sono umani, sono come noi? Ecco, da lì nacque il pensiero, nacque l'idea di una storia evolutiva umana, quella che poi nel Novecento verrà chiamato darwinismo sociale, e cioè l'idea che anche le società, anche l'uomo ha una sua linea evolutiva, ci sono stadi più arretrati e stadi più avanzati. Ovviamente e stranamente queste idee sono nate in Europa o comunque nel mondo occidentale, e stranamente il punto massimo di arrivo dell'evoluzione erano i gruppi umani occidentali. È una cosa incredibile, sono sicuro che neanche voi vi aspettavate che un'idea del genere partorita nel mondo nord atlantico, chiamiamolo così, occidentale, potesse mettere al centro e nel massimo punto evolutivo proprio il mondo occidentale. Ebbene, queste idee poi sono state tra l'altro alla base di tutto il razzismo sociale, di tutta le barbarie del Novecento e della fine dell'Ottocento. Quindi per molto tempo questi gruppi umani, e parlo non soltanto dei nativi americani ma anche dei gruppi africani, sono stati trattati come subumani o animali. Si oscillava tra il buon selvaggio e il pigro indolente o crudele selvaggio, e tra l'altro non so se notate anche voi una reminiscenza quotidiana in tutto questo, no? Dove l'immigrato che arriva da noi è quello che ti ruba il lavoro e allo stesso tempo quello che non ha voglia di lavorare, il famoso immigrato di Schrödinger. Ecco, quindi quando loro dicono che orchi e drò, tra gli altri, sono stati descritti come e con le stesse descrizioni di gruppi umani, è vero, loro se ne rendono conto, lo sanno, forse questo tipo di letteratura, forse questo tipo di pubblicazioni in Italia è arrivato meno, magari chi gioca ne ha meno consapevolezza, anche perché sono pubblicazioni insomma datate un po' di decenni, e perché non tutti poi si mettono a leggerle. Però sono tutte, come dire, sono tutte immagini, sono tutte cose che sono state incorporate, cioè anche noi abbiamo degli schemi mentali, razzisti se vogliamo, derivanti da questo, che di cui non ci rendiamo conto, non perché siamo dei deficienti, semplicemente perché ci sono stati presentati come naturali, e quando una cosa diventa naturale, nel senso che viene descritta come tale, tipo la famiglia, ecco, lì siamo veramente all'apoteosi dell'errore. Non c'è niente di naturale, l'uomo non fa niente di naturale, sorpresa, niente. E questo ve lo dice un antropologo, ok? Quindi mettetevi l'anima in pace. Detto questo, quindi loro semplicemente hanno detto: ok, proviamo a descrivere gli orchi, i drow, altre razze, ma poi vedremo in realtà anche altri gruppi umani, in un altro modo, dandogli più spessore, adesso questo la dirò piano, con voce suadente, in modo tale che si capisca che è una cosa non negativa, più spessore. Ok, prendetevi un attimo per riflettere su questo. Perché più spessore? Perché metterci più spessore significa, come dire, giocarli meglio? Avere più spunti? Insomma, dalla prima edizione alla quinta edizione, le razze che sono uscite, parliamo delle razze base sul manuale, hanno avuto una marea di spazio per esprimersi, una marea di manuali. Io mi immagino la 3.5 aveva fatto tutti i manuali tematici, le razze selvagge, le varie, insomma ce n'era di tutto e di più. Dove si potevano trovare cose in più, come vivono gli Elfling. Io mi ricordo questo manuale di 3.5 con, o 3, adesso poi magari qualcuno mi ricorderà anche il titolo, con un bellissimo carro da viaggio dove poter dormire, insomma una sorta di roulotte per Elfling, meraviglioso, che io usai tra l'altro come giocatore. Ecco, ora immaginate che è possibile farlo anche con altre razze. Detto questo, volete, avete bisogno di avere un gruppo di orchi che uccide un gruppo di orchi che dovete combattere? Mettetelo, ma nessuno vi obbligherà a non farlo, ok? Non c'è problema, fatelo, ma magari quel gruppo di orchi che voi state utilizzando o che voi incontrerete se non siete il master può essere reso decisamente più profondo se volete dargli delle motivazioni un po' più realistiche anziché il semplice spacca e uccidi. Ecco qua. Idem Idro, una delle saghe più famose dei libri di Dungeons & Dragons, è quella dedicata a un personaggio che io adoro particolarmente, che è Drizzt'Urden. Libri scritti da R.A. Salvatore, e in quelli ci sono dei drow che non sono malvagi. Oddio, apriti cielo, cosa abbiamo fatto? E invece personaggi con uno spessore, con delle motivazioni, gli stessi drow malvagi. Ne emerge poi una manipolazione mentale fatta dalla Dialolt e una, come dire, un'abitudine all'arrivismo. Insomma, c'è maggior spessore. Io direi che è tutto positivo. Il maggior spessore si può usare e non si può usare, non è un problema, ok? Sono semplicemente degli strumenti in più. Se possiamo amplificare, se possiamo ampliare l'orizzonte dei nostri sguardi, beh, cazzo, forse non è così tanto male. Dopodiché, dicono nel secondo punto, quando ogni libro di D&D viene ristampato abbiamo l'opportunità di correggere gli errori che abbiamo scoperto. Ogni anno usiamo questa opportunità per correggere una serie di cose, incluso errori di giudizio. Nelle ristampe di Tomb of Annihilation e Curse of Strahd, per esempio, abbiamo cambiato il testo, un testo che era razzialmente insensibile. E poi, niente, diranno che appunto lo ristamperanno. Anche qua la campagna rimane tale quale. Se voi avete comprato eventualmente una ristampa, sapete di che cosa stanno parlando, qual è il cambiamento, ve ne siete accorti? Dopodiché qui dicono, entro fine anno rilasceremo un prodotto che offre ai giocatori un modo per personalizzare l'origine del proprio personaggio, inclusa l'opzione di modificare l'aumento del punteggio di abilità che deriva dall'essere elfo, nano, eccetera, e molte altre persone, altre, diciamo, razze giocabili. Questa opzione sottolinea che ogni persona nel gioco è un individuo con capacità proprie. Oh, anche qua è stata un'apoteosi di polemiche sul fatto che adesso l'elfo non può più avere il più 2 alla destrezza perché e quindi non serve più a niente. Dunque, inizialmente le razze, in quel bel manuale rosso disegnato e illustrato da Larry Elmore, non avevano neanche queste caratteristiche. Sono arrivate in 3.5, mi sembra, qualcuno mi corregga se sbaglio. Dopodiché sono continuate per dare una sorta di caratterizzazione. Ne sono uscite anche di vario tipo. Gli elfi di un tipo avevano più 2 al carisma, mi sembra gli elfi delle stelle, in 3.5, era una razza di Faerûn. Così come alcuni gnomi, i nani, eccetera. Insomma, di tutto e di più. In questo caso, loro ti dicono, ok, vuoi metterti più della destrezza perché sei un elfo? Fallo, va benissimo, sarai un elfo particolarmente agile. Ma vuoi metterlo qualcos'altro? Perché il tuo elfo costituzionalmente non è nato particolarmente agile? Va bene, la domanda che mi faccio io è: perché, se ipotizziamo che ci siano umani più intelligenti e umani più forti, e quindi magari l'umano più forte verrà giocato come un guerriero e l'umano più intelligente come un mago, perché questo non ci deve essere anche nelle altre razze? Perché un nano, perché un elfo, perché un elfling, perché un gnomo, perché un asimar, un typhon, la pesca cosa, non possono avere caratteristiche lievemente diverse? È un disturbo? Non credo. Se voi non piace, potete non giocarlo. non vi stanno dicendo che dovete, non potete più assolutamente mettere il +2 alla destrezza all'elfo, ma mettetelo se vi piace, ma non rompete i coglioni agli altri che non lo vogliono mettere. Io avrei voluto giocare certe razze, ma ho avuto enormi problemi dal punto di vista dei punteggi, perché avevano magari dei malus dove io non avrei voluto averli, ok? Uno potrebbe dirmi, cazzi tuoi che ti giochi quella razza, non te la giochi. Il problema di giocare le razze non è soltanto di ottimizzare i punteggi. A me non interessa fare il power player, ok? È proprio un mio gioco. La razza per me è una caratterizzazione, è gioco di ruolo, letteralmente parlando, è espressione. Io voglio calarmi nei panni di qualcun altro, però lo voglio fare con alcune classi. Perché non riuscire a ottimizzarle? Qual è il problema in tutto questo? Si snatura un gioco, ma il gioco non ha una natura, non esiste una natura di D&D, ok? Toglietevelo da quella cazzo di testa, non esiste. D&D è un gioco che è nato alla fine degli anni 70 e che è arrivato nel 2021, è cambiato tantissimo, tantissimo. Sta, io direi, evolvendo, ma non nel senso... Non è che evolvere... in senso solo positivo, evolvere nel senso di cambiare. Ok, ci sono cose che c'è chi vuol giocare, preferisce giocare ancora con l'attacco, eccetera. Benissimo, esistono i manuali vecchi, si trovano ancora, magari con un costo un po' più alto, ma sicuramente su PDF si trovano. Lo potete giocare e ci sono anche gruppi che ci giocano e fanno bene se gli piace, eh. Le nuove edizioni hanno questa cosa qua. Qua dicono ad esempio una cosa. La Curse of Strahd, la maledizione di Strahd, includeva un popolo noto come Vistani. Apro e chiudo parentesi, io i Vistani li adoro. E presentava l'eroina Vistani Esmerelda. Purtroppo la loro rappresentazione fa eco ad alcuni stereotipi associati al popolo Rom nel mondo reale. Per rimediare a ciò, non solo abbiamo apportato modifiche alla Curse of Strahd, ma nei due libri in uscita mostreremo anche, lavorando con un consulente rom, i Vistani in un modo che non si basa su stereotipi riduttivi. Ecco, questa è un'altra di quelle cose che io trovo positivissima. I Vistani chiaramente erano ispirati al popolo Rom, avevano molti elementi del popolo Rom. D'altra parte, consideriamo anche che il mondo di Strahd, e cioè Ravenloft, ricorda molto la Transilvania, ricorda molto quelle terre, quindi tutto tornava. Ok, nulla di male a ispirarsi al mondo reale, voglio dire, è difficile creare qualcosa dal nulla che non abbia nessun elemento ricollegabile al mondo reale. Perché è difficile immaginare qualcosa di totalmente irreale. Si può fare, ma è un esercizio molto complicato. Spesso si associano le due cose, no? Immagino qualcosa di fantasioso che però abbia qualcosa di reale. È normale fare così. Ma quando ti accorgi che il gruppo umano dei Vistani è, come dire, perpetra degli stereotipi negativi di persone, di un gruppo umano che non se lo merita e che ha subito, tra l'altro, gli orrori dell'Olocausto e di tantissime altre discriminazioni che subiscono ancora oggi, bene, è giusto che anche loro possano giocare e possano trovare il gioco non discriminatorio. Perché io vorrei davvero che una persona Rom che si approccia al gioco, che gioca e che decide di fare i Vistani perché magari veramente lo sente vicino, non debba ritrovarsi con degli elementi stereotipanti negativi. Ecco, questo non è... Poi, se gli vuol dare degli elementi negativi, benissimo, è libero di farlo. È libero di farlo perché quella è libera caratterizzazione. Però notate la differenza. Loro stanno dando una base, stanno cercando di dare una base positiva, una base di costruzione del gioco che dia struttura, spessore, elementi positivi, belli, di gioco. Tutti quelli negativi, tutti quelli caratterizzanti, tutto il mondo di malvagità che D&D ha, che ci piace, eccetera, viene tranquillamente messo, non sparisce, non viene rovinato e può essere tranquillamente introdotto dagli stessi giocatori o dal master. Se un gruppo vuole giocarsi la Curse of Strahd, quindi la campagna, e usare i Vistani come stereotipati, lo faccia, mi spiace per lui, spero che al tavolo nessuno, o meglio, in realtà spererei che al tavolo qualcuno glielo faccia notare, ma insomma, se vi ritrovate tra amici, siete tutti concordi, fatelo. Nessuno all'interno di quel tavolo rimarrà ferito. Però quello di cui stiamo parlando è il vostro singolo tavolo. Quello di cui parla Wizard sono tutti i tavoli, perché loro danno materiale per tutti i tavoli, non soltanto per il vostro piccolo tavolo. Mettersi a criticare D&D per, come dire, questo suo modo di modificare le regole, eccetera, a parte che il gioco è loro e onestamente possono fare il gran cazzo che gli pare, detto proprio onestamente, eh? E se a voi non piace, liberi di non comprarlo più, poi eventualmente loro trarranno le loro considerazioni, ma se continuano a produrre e continuano a vendere e nonostante questo voi non comprate più per una sorta di protesta sociale, forse al resto del pubblico questa cosa qua o è piaciuta o va bene così. Quindi il problema non è di Wizard, è vostro. Detto questo, un tavolo, un singolo tavolo, non è rappresentativo del sistema di gioco. Wizard crea dei manuali e un gioco per tutti ed è giusto che sia positivo, che sia accogliente per tutti i giocatori. Adesso sempre di più i prodotti vengono venduti all'estero, sempre di più le realtà sono multisfaccettate, nel senso che presentano diversità al loro interno, diversità di ogni tipo, diversità di provenienza, diversità di cultura, diversità di tradizioni, diversità di lingua, diversità di genere, diversità di orientamento sessuale, diversità. Questo mondo c'era anche prima. Vi sorprenderà saperlo, il mondo è sempre stato estremamente vario ed estremamente multisfaccettato. Ma prima molte delle minoranze o delle altre comunità che non siano quella mainstream avevano poco o nessuna capacità di espressione. Adesso che ce l'hanno, prendono parola e giustamente lo fanno, giustamente. Quindi è giusto ascoltarle, quindi è giusto accoglierle, quindi è giusto farle sentire a casa loro, come mi sento a casa io quando gioco a D&D. Tutti devono sentirsi a casa e D&D deve essere la casa di tutti. Detto questo, loro poi scrivono che continueranno a farlo. Questa parte del nostro lavoro, dicono, non finirà mai. Sappiamo che ogni giorno qualcuno trova il coraggio di esprimere la propria verità e noi siamo qui per ascoltare. Siamo eternamente grati per il dialogo in corso con la comunità di D&D e non vediamo l'ora di continuare a migliorare per le generazioni a venire. E questa è una cosa molto molto bella, perché, ripeto, sempre più persone si stanno approcciando al gioco, nuove generazioni di giocatori, ormai i Gen X, che quindi sono, come dire, i 40-50enni, è da un po' che ci giocano. I millennial sono stati poi la generazione principalmente della 3.5, adesso stanno arrivando gli Z, ed è bellissimo perché ci sono tre generazioni accomunate da una passione, tre generazioni che hanno background sociali e culturali molto differenti. D&D è un gioco che deve saper accogliere tutti. Il tavolo da gioco, come ho scritto nel mio saggio e pubblicato poi dalla Asterisco Edizione nel libro Fuori dal Dungeon, genere, razza e classe nel mondo del gioco di ruolo occidentale, libro molto bello che vi consiglio, non perché ci sia un mio saggio, anzi, ma perché scrivono una serie di persone che ne sanno molto, tra cui io, tra l'altro, vorrei dirvelo, c'è Avery Elder, che io adoro tantissimo, ha fatto un gioco che è Ribbon Drive, che io amo alla follia, non solo quello. Insomma, come ho detto in quel saggio, il tavolo da gioco non è un luogo neutro, non è un luogo dove non avvengono dinamiche sociali, anzi ne avvengono tante, ne avvengono di importanti, e vanno tenuti in considerazione. Se a qualche persona questa apertura, questa emersione delle, di più voci, di una pluralità di voci, dà fastidio, il problema è solo vostro. Io sono contento di poter avere più punti di vista sul mondo, di poter ampliare la mia visione, di poter mettere in discussione le mie categorie di giudizio. Perché facendolo io posso crescere, posso migliorare e posso estendere i confini del mondo. Il mondo non è soltanto quello fisico, dove questa terra sferica ci racchiude, ma è un mondo culturale. Il mondo culturale è pieno di sfaccettature, sfumature, angoli nuovi, punti di vista diversi che vanno assolutamente approfonditi. Il fatto che un'azienda come Wizard decida di farlo sicuramente è un'operazione di marketing, ma per un motivo molto semplice: perché se Wizard non vende, non può più andare avanti a produrre. D'altra parte, i prodotti che fa costano e quindi vanno pagati. Per cui se il marketing non funziona e Wizard smette di vendere, noi abbiamo smesso di giocare, ok? Per cui è ovvio che è un'operazione di marketing. È un'azienda, non è soltanto una ONG, e anche le ONG lo fanno perché hanno bisogno di finanziamenti, ok? Ma non è una no profit, è un'azienda. Come azienda però può decidere di includere il maggior numero di persone perché venderà di più? Può anche essere. Io lo spero che venda di più anche per questo. Io voglio proprio sperare che persone che vedono un messaggio del genere, che hanno visto, che vedano i nuovi manuali, possano dire: ma sai che questo gioco mi piace? E ne percepiscano la positività, ne percepiscano la voglia di giocarci e comprino i manuali. Perché a quel punto Wizard sarà spinta a fare sempre meglio e sempre più prodotti. Stessa cosa vale per tutta una serie di altri giochi che per fortuna stanno uscendo e che sono giochi meno mainstream sicuramente. D'altra parte Wizard è, come dire, un caterpillar per quanto riguarda la forza, ma che, come dire, trattano di tematiche molto importanti. Ne vorrò parlare nelle prossime puntate. C'è un gioco in particolare che ho comprato, non ho ancora provato, ma ne parlerò, ma non è, non c'è solo quello, ne ho giocati diversi, insomma non vi faccio spoiler per ora, ne parleremo, mi piacerebbe che anche voi mi deste la vostra opinione. Questa era la prima puntata della seconda stagione, abbiamo parlato di questo articolo datato un anno fa, ma che ci tenevo a discutere con voi. Vi posso tranquillamente dire che la Wizard, nel momento in cui dice che aggettivi, descrizioni, eccetera, usati derivano da altre cose, cioè dalle descrizioni usate per i gruppi umani, ha ragione. Ha ragione. Se vorrete, se ne sentiremo la necessità, possiamo mettere in condivisione anche libri che trattano del razzismo, della storia del razzismo e di tutta una serie di discriminazioni. Non c'è solo il razzismo, ovviamente c'è anche l'odio nei confronti dei generi diversi dal binarismo, dai diversi orientamenti sessuali, a proposito della vergognosa scena del Senato italiano con il DDL Zan. Insomma, ben vengano le aziende che si fanno anche un solo esame di coscienza e adattano la loro linea di prodotti al mondo che è ora e al mondo che viene, perché è fondamentale. Ripeto, io non mi aspetto che le aziende siano la risoluzione etica ai problemi, ma detta tutta, se devo guardare lo sforzo che sta facendo Wizard e lo sforzo che ha fatto ieri il Senato italiano, 1-0 per Wizard. Ora, non sono la stessa cosa, il Senato è una delle due camere di una nazione, Wizard è un'azienda, però ecco, vedere senatori esultare per una legge che avrebbe dovuto tutelare, proteggere persone discriminate da reati di odio. Ecco, quello ha fatto male, quello ha fatto male. Questo di Wizard no, intende prendere un gioco molto bello, un'edizione molto bella, e renderla ancora più spessa, ancora più complessa, ancora più strutturata, ancora più sfaccettata. E se questo non è il mondo di D&D che volete, perché volete giocare ancora in 16 bit pixeloni, dove esistono i buoni e i cattivi, e gli umani, i nani, gli elfi, gli elfling, i gnomi sono buoni e tutti gli altri sono cattivi, fatelo, avete le vostre edizioni, avete, fatevi un vostro tavolo con il vostro piccolo mondo, va bene così, l'importante è che vi divertiate fra di voi, sperando che nessuno a quel tavolo si senta discriminato e però per paura di essere ulteriormente discriminato, allontanato, eccetera, stia zitto, perché quella sarebbe un'enorme sconfitta. Tutti gli altri tavoli che invece accoglieranno queste, questi cambiamenti con la giusta dose di attesa, di trepidazione, anche di critica, perché sia ben chiaro, come vedete io non ho parlato dei prodotti che sono usciti e non sto dicendo se siano dei buoni prodotti oppure no, se vadano tutti bene oppure no, se le regole fatte sono tutte perfette oppure no, non ho fatto questo, però sto dicendo che la strada che loro intendono percorrere, la mission che si sono dati, è sicuramente positivissima. I prodotti che faranno li guarderemo con curiosità e critica. Se ci sarà da criticarli per alcuni aspetti lo si farà, però se lo spunto è rendiamo il gioco più inclusivo possibile, ben venga. Io sono molto contento, perché come ai miei tavoli voglio che le persone si siedano e giochino e sentono la bellezza del gioco. Gli elementi negativi, gli elementi brutti, gli elementi terribili che vediamo a questo mondo verranno sicuramente messi dentro anche nel gioco, ma lo si può fare con molta più consapevolezza, che è un po' quello che questo podcast vorrebbe fare, cioè dare più consapevolezza. Poi si può continuare a giocare, ma si gioca con molta più consapevolezza di se stessi, del gioco, delle persone che ci stanno attorno, delle dinamiche che si creano, perché solo così riusciamo a rendere il gioco, cioè proprio l'atto di giocare, possibile, bello, positivo per tutti. Non sono solo io, non sono soltanto tutti coloro che hanno criticato, che detengono il diritto di potersi divertire e giocare in maniera positiva. Lo devono fare tutti. Con questo chiudo questa prima puntata della settima stagione, sperando che siate un minimo contenti che io sia tornato, sperando che la puntata non sia noiosa. Il tema è un tema grosso, è un tema che non viene sviscerato tutto in questa puntata, ma l'inclusività era uno di quei temi, è uno di quei temi che a me preme molto, e preme molto anche per le tante cose che ho imparato negli ultimi anni. Quindi benvenga l'allargare i propri orizzonti e i propri confini. Ci sentiamo nella prossima puntata. Proverò a fare una puntata più leggera. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuta, fatemi sapere che cosa ne pensate, critiche, suggerimenti, spunti, perché no, magari anche complimenti se li avete, a me fanno sempre piacere, e magari anche qualche richiesta se c'è qualche cosa che si vuole trattare o se qualcuno vuole fare una partecipazione, parliamone, benvenga, questo è un salotto che è sempre stato aperto. Nella prima stagione ci sono alcune puntate nelle quali ho ospiti, io sono sempre ben contento perché almeno così non dovete assorbirvi soltanto la mia voce e possiamo dialogare. Detto questo è tutto, grazie per aver ascoltato questa nuova puntata di Benvenuti a Gloomy Lake e niente, alla prossima.